2 novembre 1993, ore 4. Nicola. Mamma, con insistenza ti chiediamo dal cielo che non venga ulteriormente ritardata l'inoltro della richiesta della mia beatificazione. Ma la nostra richiesta trova sempre, in coloro che materialmente dovrebbero iniziarla, una opposizione, giustificata dal fatto che tali tempi sono lunghi e che quindi non è il caso di affannarsi. Mamma, è proprio il contrario. Siete entrati nell'era nuova in cui la verità deve con urgenza prendere il posto e spazzare via tutto ciò che di farraginoso, di contorto, di assurdo sussiste ancora nella Chiesa di Cristo, ancorata a leggi che risentono dell'oscurantismo di epoche oramai passate. La luce oramai bussa alle porte e la verità non può più attendere. Io sono il precursore di tali verità. La mia causa riporterà la verità là dove c'è errore, luce dove c'è nebbia, e tutto ciò rapidamente perché i tempi sono maturi. Tutto quello che si sta verificando per Padre Pio ne è la prova. La voce del popolo si fa sentire imperiosa e chiede la sua beatificazione, mentre la Chiesa ufficiale, forte di un potere che ha già perso da tempo, si ostina in un rifiuto così lesivo della verità. Non conoscono e non fanno nessuno sforzo per conoscere il segno dei tempi. Nei miei vari messaggi ti ho elencati i punti più salienti in cui l'assurdo prende il posto della verità stessa e la ferisce e l'offende. Mamma, la verità è Dio stesso. Può un piccolo uomo, sia esso di scienza o meno, avallare o annullare un miracolo che è solo un atto d'amore di Dio? Può un uomo imperfetto e limitato arrogarsi il diritto di giudicare la santità e l'eroicità di un altro suo simile se non viene esso stesso investito della verità che con la sua luce lo guida alla conoscenza di quel vero nascosto nell'intimo di quell'anima che dovrebbe giudicare? Sì. Santi ci vogliono per giudicare un santo, uomini umili e pieni di fede, perché solo essi possono accostarsi alla verità, che è Dio stesso. La missione specifica assegnatami da Dio Padre è proprio quella di riportare la verità dove essa è stata conculcata o messa in ombra. Ecco perché il mio libro è pieno di verità teologiche, espresse in maniera il più possibile semplice e alla portata di tutti. La necessità di un canale non soggetto ad interferenze diaboliche è evidente. Ecco perché Gesù lo ha realizzato servendosi di te, mia madre, e di me, anima vittima per amore. 4 novembre 1993, ore 2:05. Tante volte avevo ascoltato la testimonianza registrata di Minnie, amica di Lalla, riguardante Nicola, ma mai mi ero soffermata al racconto del sogno descritto così bene. Alla cattedrale ottagonale mancava l'ottavo spicchio che impediva di completare il tetto della cupola. L'intervento di Nicola, che si definiva l'arcangelo, poté portare a termine quell'impresa ed allora le porte della cattedrale si aprivano ed una moltitudine immensa vi entrava osannando Dio e cantando Alleluia. Nicola, dopo tanto tempo, me ne spiega il significato. Gli arcangeli erano sette, mancava l'ottavo per completare la cupola della Gerusalemme celeste e quell'ottavo era proprio lui, Nicola. L'altra notte ho fatto un sogno che stranamente ricordavo perfettamente. Non ricordo mai i sogni che faccio o li dimentico dopo pochi minuti. Era arrivata tra noi la mamma celeste. Era vestita molto umilmente, tutta la sua persona era improntata a grande e dolce umiltà. Mi prese per mano e mi condusse guidandomi per le strade che percorrevamo. Ad un tratto mi sono accorta con stupore che il volto di Maria Santissima aveva preso le sembianze di Rachele, come a dirmi: «Vedi, il suo dolore è anche il mio, essa è in me». C'era uno steccato e dietro ad esso una moltitudine immensa di mani levate in alto, imploranti. Una mano si fece strada fendendo quella moltitudine e, presa la mia mano, riconobbi subito la mano di mia madre. Nicola mi spiega il sogno. Mamma, ti avevo detto che Dio Padre, nel suo infinito amore verso voi tutti, che lottate in un momento così tragico, ha immesso in questa lotta a vostra difesa tutte le anime sante del purgatorio. Esse, essendo puri spiriti, non hanno corpo e quindi non possono offrire un bersaglio agli uomini perversi che combattono in campo avverso per nuocervi. Inoltre, essendo già salve, gli spiriti immondi non possono più attaccarne lo spirito. Ecco perché hai visto solo mani alzate, imploranti, e non il corpo, non il viso. Quando tutto sarà finito e la vittoria più fulgida spazzerà ogni residuo di male, tutte le anime purganti entreranno osannando in paradiso, anche le ultime arrivate, alle quali è stato concesso questa ultima prova che salderà ogni debito di riconoscenza. 4 novembre 1993, ore 3 e 10. Nicola. Eugenio, ascoltami. C'è ancora in fondo al tuo cuore un senso di disturbo per quel messaggio di cui era portatore Tonino e che tu coinvolgi senza che te ne rendi conto, che si concretizza in quella frase, uccel di bosco. A mamma, che attraverso un rapido accenno mi chiedeva se c'era interferenza del nemico, rispondevo che solo tu potevi sapere se era o no vero. Tu ti sei ribellato a quel giudizio e a tua difesa hai ricordato come io, attraverso un profumo intenso, vi avessi manifestato la mia presenza. Voi mi avevate chiamato con la preghiera e la santa messa ed io, per dimostrarvi il mio amore e la mia protezione, vi resi certi della mia presenza, ma non ho avallato la bontà della scelta della villeggiatura greca. Successivamente, in un messaggio, ho chiarito a mamma il perché a volte vi illuminiamo sulla scelta di un luogo che, per la nostra conoscenza illimitata, può rappresentare un pericolo per le vostre anime. Noi sappiamo perché il nemico vi attira in un luogo e vorremmo non esporre la vostra fragilità ai suoi lacci, ai suoi inganni, alle sue seduzioni. Corriamo, sì, in vostro aiuto perché vi amiamo, ma in definitiva siete sempre voi con la libera scelta a determinare la vostra vittoria o la nostra sconfitta. Tu sei sacerdote, Eugenio, e come sacerdote sei protetto in maniera particolare, ma ricordati che sei maggiormente esposto agli attacchi del nemico e che solo una fede senza riserve e tanta, tanta umiltà può fare di te un vincitore e non un vinto. Il sacerdote può proteggere gli altri, ma non se stesso. È anch'esso come il Cristo vittima. Una volta ti dissi, sii generoso con gli altri, ma ferreo con te stesso. Non pensare che perché sacerdote non puoi errare nel giudizio. Se così fosse, il mondo sarebbe salvo. Adesso ti esorto a credere ciecamente nel mio amore, nella mia protezione e soprattutto in tutto quello che attraverso mamma ti faccio arrivare. Tuo Nicola. 6 novembre 1993. Reverendo Padre Lorenzo, mi permetta di presentarmi. Mi chiamo Pina Reina, da Roma, madre del giovane Nicola morto in concetto di santità nell'agosto del 1985, per il quale stiamo inoltrando la relativa richiesta alle autorità competenti per la beatificazione. Le invio in omaggio questi due volumi nel vivo desiderio che siano recepiti dall'Apostolo nella loro giusta luce e che Nicola possa essere anche per lei un vero amico. Le sarei molto grata se potesse dedicare alla signora Lidia Alfonsi di Parma, amica di Nicola e mia, la sua opera e la sua guida, di cui penso abbia un imprescindibile bisogno. Fiduciosa della benevola accoglienza della mia richiesta, le invio in Cristo i miei più cordiali e fraterni saluti. Pina Reina. 7 novembre 1993, ore 4. Nicola. Mamma, nel messaggio del 2 novembre ti pregavo di non porre altro tempo all'inizio dell'inoltro della richiesta della mia beatificazione. Ti chiarivo il perché dell'urgenza di tale atto che vi trascinate da tanto tempo, come se foste voi i veri artefici della mia santità e ne temete l'esito negativo, mentre è tutto il cielo che ve lo chiede e con a capo Maria Santissima. Ti ho chiarito come la prassi finora seguita per la beatificazione dei santi fosse lesiva della verità, e tutto ciò ferisce Dio stesso che è verità. Ti ho nei vari messaggi spiegato come in realtà il miracolo è Dio che opera e come la sua opera è ininterrotta nel tempo e non può essere circoscritta ad un atto singolo e per di più soltanto se vidimate da un rappresentante della scienza medica. Se Lourdes dovesse sussistere per i pochi miracoli accertati dai medici in 100 e più anni di vita, sarebbe già stata dimenticata da un pezzo, o meglio, non sarebbe mai sorta. E questa fiumana ininterrotta di pellegrini che vanno e che tornano portando nei loro cuori la speranza, la gioia, la certezza che Dio c'è e li ama, è questo il miracolo. E il miracolo ininterrotto di Papa Wojtyła, che va in terre straniere, tra i popoli di altre razze e di altre religioni, che non conoscono neppure la lingua che lui parla e li attira a sé, e sono milioni e milioni che riempiono ogni spazio. Vengono da regioni lontane, a piedi, spesso percorrendo anche 30 o 40 chilometri. Oh sì, alcuni saranno stati guariti anche da mali fisici, che magari nessun medico avrà mai constatato, perché non ci sono neppure medici, ma quei derelitti tornano alle loro case o capanne, alla loro povertà di sempre, ma nel cuore una grande speranza, nei loro occhi una immagine, il Papa buono, che viene a loro da lontano, che si ricorda di loro e prendono coscienza che ci sono anche loro in un mondo che mai si è accorto che loro esistessero. Il Papa non aveva pane per saziare la loro fame come Gesù aveva fatto in Palestina, ma spezzò loro il pane spirituale ancora più prezioso, spezzava il corpo di Gesù stesso, la sua parola, ed essi furono sazi. Il miracolo, mamma. Cos'è il miracolo? È questo amore ininterrotto del Padre che ama la sua creatura, che si piega su di essa infelice ed implorante, e nessun medico può testimoniare o rendere valido o meno valido un atto di amore. Comprendi l'assurdo? Comprendi perché è necessario ristabilire un ordine, liberare la verità stessa dalla superbia dell'uomo che pretende che solo a lui compete il diritto di stabilire il valore degli atti che partendo da Dio stesso investono la sua creatura? Tutto questo è urgente, mamma. L'era dello spirito è già in atto, il tempo della liberazione totale è vicino e tutto deve tornare al suo giusto posto. Grazie mamma. 7 novembre 1993, Nicola. Mamma, Don Ermanno ti ha chiesto di confermarti o meno se Vassula è un'autentica carismatica, dato che le autorità ecclesiastiche mettono dei limiti alla sua opera di evangelizzazione. Mamma, ascoltami. La Chiesa oggi si trova ad un bivio molto difficile da abbordare. Da una parte il proliferare di carismatici o pseudotali che con le loro rivelazioni turbano anime non ancora mature all'ascolto e dall'altra autentiche voci di cui Dio si serve per illuminare il suo popolo che in questo particolarissimo momento di fitte, tenebre ed incertezze ha bisogno del suo aiuto per non soccombere. Se sceglie la prima soluzione, cioè di proibizione, corre il rischio di impedire proprio che la voce e l'aiuto di Dio Padre arrivi alle sue creature. Se le permette, corre il rischio opposto, dando fiato al nemico delle vostre anime che di tutto si serve pur di creare dubbi e inoculare veleno. Tu sai, mamma, che il nemico cerca di penetrare astutamente anche tra le righe del messaggio più santo. Come riuscire ad impedirlo? Dio aveva dato ai vescovi il dono del discernimento, che ora sta estendendo anche ai laici illuminati e soprattutto umili. Ma il lavoro è lungo, perché richiede una disponibilità particolare, preghiera e digiuno. Io posso confermarti solo se un messaggio che mi sottoponi è libero da interferenze, ma non di tutti i messaggi, comprendi? A tuo conforto sappi che Satana non usa mai le sue stesse bedine che darebbero messaggi facilmente individualizzabili. Tale è il puzzo di zolfo, ma preferisce usare quei messaggi che arrivano dal cielo per stroncare lo strumento e screditarlo agli occhi dei credenti. 8 novembre 1993, ore 3. Nicola. Mamma, Ti sento emozionata, perché dovrai accostarti a misteri così profondi che mi accingo a rivelarti e che temi, per la tua fragilità e indegnità, di non sapere tradurre in parole umane. Esiste una analogia tra la donazione totale della coppia che, traendo origine da un amore che ha raggiunto il suo limite massimo, reclama il possesso dell'oggetto amato e solo allora è in grado di generare altre vite, e Gesù, che si accingeva a consumare la sua donazione totale su di un legno di croce, spinto da un amore che non sa più contenere, reclama il possesso anche fisico dell'oggetto del suo amore, l'uomo, e istituisce l'Eucaristia. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Bevetene tutti. Questo è il mio sangue, offerto per voi. Fate questo in memoria di me. L'atto è identico anche negli effetti che esso genera. L'uomo e la donna, nella fusione completa del loro spirito e del loro corpo, danno origine ad una nuova entità, la famiglia, capace di generare altre vite. Tutto questo non è casuale, mamma, ma rientra nel disegno meraviglioso del Padre, che prepara con quell'atto il possesso totale del Figlio suo Gesù, che nell'Eucaristia unisce a sé la creatura per la quale si è donato. Possesso reale, mamma, non soltanto spirituale, capace di trasformare per dare vita, capace di rendere felice Dio stesso, che non ha bisogno dell'uomo per essere felice. Mamma, è il mistero più grande e il più eccelso, ma il più reale e il più vero. Esso accomuna l'uomo a Dio, ne fa parte integrante di sé, lo rende compartecipe della procreazione, lo assimila a sé nell'Eucaristia, lo innesta alla sua vita di grazia. Comprendi cosa si verifica quando l'uomo infrange quel rapporto unico che Dio stesso ha stabilito per lui? Quando lo infanga o lo avvilisce portandolo a livello della bestia o peggio del bruto? Le conseguenze, basta che tu ti giri attorno, le vedi da te, distruzione e morte. E cosa dire quando il protagonista non è più l'uomo ma Dio stesso che nell'Eucaristia si offre alla sua creatura? Mamma, non basta una intera vita per meditare e piangere le vostre colpe. Ecco perché ti dicevo che se mi chiedesse di soffrire ancora mille volte quello che ho patito in terra, ne sarei felice, perché nessuna sofferenza è mai troppa per poter un giorno godere Dio in cielo. 15 novembre 1993, ore 3:05. Nicola. Mamma, sono io stesso che ho sollecitato in te l'interrogativo. Come mai Angela, la moglie di Stefano, che pure è guarita da quel male terribile e letale pronosticato da tanti illuminari, continua ancora a dover subire piccoli interventi senza dei quali non riuscirebbe a respirare? E Pacifica, che miracolosamente guarita anche lei, viene sottoposta a terapie devastanti che ne abbattono il morale? Mamma, comincerò proprio da Angela, per due precisi motivi. Per sostenere la fede di Stefano, perché non venga attraversata da sottili dubbi e perda la sua potenza di intercessione, e per Angela, che apertasi alla fede non subisca arretramenti sotto la spinta dello scoraggiamento. La natura del male che ha colpito Angela è completamente diversa da quella che ha colpito Pacifica. Posso darti una pallida idea pensando ad un ordigno ad orologeria confezionato con una scarica di tritolo di una potenzialità distruttrice impressionante che doveva scoppiare in un'ora ben determinata. I medici, tutti concordi nel verdetto letale a breve scadenza, conoscevano bene la natura del male stesso e ti dirò, era nel vero quel luminare che ne pronosticava la fine in un lasso di tempo più breve. Abbiamo disinnescato in tempo la miccia. Nessun organo è stato danneggiato. Ecco perché a Stefano, che piangendo venne a trovarti a Sabaudi il giorno dell'anniversario del mio ingresso in cielo, ti dissi perentoriamente che il miracolo era già avvenuto. Cos'è allora quel liquido che si accumula e deve uscire? Potrei paragonarlo ad uno spurgo fisiologico, i residui del male che debbono essere eliminati, necessario per ristabilire un equilibrio come nelle donne le mestruazioni. Non dimenticate che l'equilibrio è dato dal corpo materiale e dallo spirito che fa capo a Dio. Prima questo equilibrio con una fede più forte, una speranza più certa viene ristabilito e non soltanto Stefano, ma soprattutto in Angela, prima tutto ritorna alla normalità. Diversa la natura del male di Pacifica, anch'esso letale nell'epilogo finale come quello di papà, ma lento e inesorabile nella sua opera di distruzione, metastasi che si propagano ed invadono altri organi. Anche in lei è stato operato un miracolo, si è fermato il processo di distruzione. Nessun medico ha operato per estirpare chirurgicamente il male, non era possibile farlo, ma lei è guarita. Va bene, mamma? Ti è chiara la mia esposizione in termini terra-terra di quello che si può verificare in voi quando noi interveniamo? Adesso riferisci a Stefano e ad Antonella, la figlia di Pacifica. 17 novembre 1993, ore 8:40. Eugenio, sono Nicola. Assieme a questa mia avrai tra le mani il messaggio di Gesù Bambino che tramite Tonino è arrivato a mamma per fartelo avere. Lo troverai prolisso, ripetitivo, ma scorgi nell'intima essenza che è di luce ed amore per te. Vedi, alveo su cui dovrebbe scorrere questa grande fiumana, non è più in grado di contenerla ed essa si riversa fuori in piccoli rivoli che ripetono la stessa armonia di suoni gioiosi. Accoglili con grande umiltà, perché provengono sempre da un Dio che ti ama. Ti abbraccio. Nicola. 19 novembre 1993, ore 10. Nicola. Mamma, quell'anima è un pericolo per Maria. Tu mi chiedi la sua conversione e con tanta insistenza chiedi alla Madre Nostra Dolcissima di liberare Maria dai lacci che si fanno ancora più stretti e la avviluppano da parte di un nemico saturo d'odio, impedendole la luce che noi continuamente le facciamo arrivare. Ho promesso a Maria di salvare quell'anima e salvando lei salverò mia sorella. C'è un solo mezzo. Attraverso una sofferenza al limite, abbattere il suo orgoglio e la sua ambizione che di questo passo nulla promette di buono. Tu aiutami, mamma, con una preghiera sempre più forte che unendoti ancora più alla nostra mamma celeste ne affretti la liberazione per entrambe. Grazie, mamma. Ancora Nicola. Mamma, ti sento oppressa e tanto angosciata. Povera mamma, temi che la sofferenza coinvolga Maria ed il tuo cuore trema. Non ti chiedere dei perché. Tutto si svolge secondo un preciso disegno di Dio che è amore che nessuno di voi può cambiare. Potete liberamente aderirvi ed allora tutto si trasformerà nella gioia più pura o ribellarvi adesso ed allora non avrete più il nostro aiuto che vi porterebbe alla salvezza, anche se attraverso la sofferenza necessaria. Non temere, mamma. Dio ti ama e io, papà e zio, siamo in te per proteggerti. 21 novembre 1993. Nicola. Non pensare che voglia fare un comizio politico, anche perché ad ascoltarmi sei solo tu e non le folle di occasione. Ieri sera zia suscitò in te un interrogativo: come votare, a chi dare il voto? In effetti la confusione è tale che un po' di luce non farebbe male. Ti prego quindi di ascoltarmi. Ogni partito politico sussiste e dura nel tempo in ragione della ideologia che professa, ma in realtà due sono i modi di propulsione sempre in contrapposizione tra loro, il bene e il male. Il bene che fa capo a Cristo ed al suo Vangelo e il male che fa capo a Lucifero e all'inferno tutto. Mentre Cristo con il suo Vangelo propugna una libertà tale che abbraccia qualsiasi espressione della vita dell'uomo, sia essa il rapporto ai suoi intimi sentimenti o al comportamento del medesimo nei confronti del suo prossimo e quindi nella sfera delle relazioni sociali, l'altro schieramento in opposizione che fa capo al male ha un solo obiettivo: privare l'uomo di questa libertà per renderlo succube del suo predominio ed assoggettarlo al suo volere che è totalmente opera di distruzione. E qui il partito unico, camuffato da considerazioni di necessità contingenti, che può presentarsi con la maschera di partito di destra o di centro o di sinistra. Il risultato, il medesimo, distruzione e morte. Vedi Mussolini, Hitler, Stalin o tanti altri del passato di cui la storia è piena. Ti dicevo che un partito sussiste e dura nel tempo, si affonda le radici in una idea che costituisce la causa prima della sua realtà storica. Così l'ideologia cristiana può essere sopraffatta, messa in crisi, perseguitati gli aderenti ad essa, avere martiri a non finire, ma risorgere sempre, come per incanto, e proprio nei luoghi in cui è stata maggiormente perseguitata. Così l'ideologia, chiamiamola comunista o fascista o nazista o cubana o cinese e così via, nonostante tutto, quando sembra che sia stata messa a terra, risorge più virulente e micidiale di prima. Non così quando il partito adira una protesta o un ideale ecologico o umanitario che non nasconda però un fine diverso. È proprio questo il pericolo. Ricordi il qualunquismo? È morto da sé. Gli uomini che aderiscono ad una ben determinata ideologia possono ad un dato momento, ubriacati dal potere, tradire i principi fondamentali di quella ideologia che è alla base del partito che liberamente hanno scelto, e così abbiamo quelle deviazioni che trasformano un bene in un male o rendere addirittura tragico ed assurdo un male che coinvolge gli stessi aderenti che l'avevano determinato. Guarda le purghe staliniane, le atrocità naziste ed anche quelle fasciste meno appariscenti. Come sono finiti coloro che le avevano determinate? Quale il pericolo a cui l'uomo non addetto ai lavori va incontro? Scaricare le responsabilità del singolo sull'intero partito e soprattutto rendere responsabile l'ideologia che ne è l'anima, come se essa fosse la causa prima di tante deviazioni. Mamma, se l'ideologia fa capo a Cristo, non ti priverà mai della libertà di scelta. Uomini corrotti potranno impoverire il popolo, togliergli la fiducia della democrazia, permettere che le forze avverse prendano il sopravvento, ma mai distruggere il principio di libertà che è insito nella stessa ideologia che dal Vangelo trae origine. Oggi puoi ancora scegliere tra il bene e il male, sei ancora arbitra del tuo destino. Nicò, ma perché mi hai detto che tutto questo ora e non prima? Mamma, guarda che la lotta deve ancora venire. 25 novembre 1993, ore 10:30. Questa notte Nicola, dopo di avermi ulteriormente illuminata sul messaggio del 21 corrente mese riguardante la responsabilità del cristiano in rapporto alla ideologia che professa, mi spinge tra le braccia della Mamma Celeste per una preghiera più intima e una comunione più profonda. Maria Santissima, la mia potenza infinita, e tu, figlia mia, non sperare nella mia vittoria, ma credi fermamente in essa, non con spirito trionfalistico, ma con profonda umiltà. Io non permetterò che il calcagno del mio nemico contamini il sacrato di Pietro. 28 novembre 1993, ore 4. Maria Santissima mi invita a contemplare i misteri del Santo Rosario. Primo mistero gaudioso, l'Annunciazione. La mia volontà era tutt'una con quella del Padre. Il mio cuore era in attesa della venuta del Messia. Credi nel mistero, ama il mistero, perché come il Figlio di Dio venne ad abitare in me, ed io, creatura umana, fui chiamata a rivestirlo della mia stessa carne, così Gesù Dio viene in te e prende possesso della tua stessa carne e con te vive nell'Eucaristia e da te si dona.